Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il solito capitano Jaret e in nostra compagnia siamo sempre accompagnati dal primo ufficiale Sofia.
Buonasera capitano Jaret e buonasera anche a tutto il nostro pubblico.
Questa sera commenteremo il terzo episodio della quarta stagione nominato Scegliere di Vivere. Ma prima gli appunti social.
Esattamente. Allora mi raccomando ragazzi, io vi ricordo che è possibile seguire la nostra live in diretta sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro canale di YouTube. In caso non l'avete ancora fatto, vi ridò diciamo i soliti piccoli suggerimenti per seguirci al meglio. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando ragazzi, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, una love reaction, un abbraccio, tutto quello che volete, basta che sia bello e felice. Tanti bei commenti perché ci teniamo tantissimo a sapere le vostre opinioni, soprattutto in casi come questi, giusto Jaret, dove recensiamo, quindi intasate la chat di commenti, condividete come se non ci fosse un domani per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, la situazione è simile, ma scusate, sono un po' già cotta. Io vi ricordo, vi raccomando anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda, che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando ragazzi, condividete come se non ci fosse un domani e commentate tantissimo. Inoltre io vi ricordo che tramite più precisamente la super chat di YouTube è possibile fare delle donazioni che andranno direttamente a Talking Trek. Il vostro commento diventerà più bello, più lucente, più colorato rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo direttamente in diretta. Penso di aver detto tutto, caro Jaret, quindi ti lascio la parola.
E oltre più lucente, direi anche ben evidenziato.
Esatto.
Bene. Siamo arrivati già al terzo episodio della quarta stagione. La scorsa settimana ne abbiamo ricevuti due dalla piattaforma Pluto TV, ma ne abbiamo ricevuti due perché siamo rimasti indietro.
Esatto.
Perché non uscendo su Netflix ed avendo passato quella settimana di trambusto in cui effettivamente sembrava che dovessimo aspettare settembre del prossimo anno, è arrivata Pluto TV, che nel bene e nel male è una soluzione temporanea in attesa dell'arrivo della piattaforma molto più grande, come abbiamo detto prima, Paramount Plus, dove lì sarà possibile vederla in alta risoluzione, senza pubblicità, in on demand, insomma, lì ci saranno tutti i comfort che avremmo avuto se la serie fosse rimasta su Netflix. Esatto. Ma per il momento questo passa al convento, e quindi per il momento, diciamo, sotto il convento di Sole Romulane, ma non facciamo spoiler, e quindi per il momento ci accontentiamo della piattaforma di Pluto TV. Quindi io direi che è arrivato il momento di iniziare a parlare di questo episodio nello specifico, e iniziamo subito. Vai con la prima immagine, e qui diciamo che l'episodio si apre subito con un filmato che poi scopriamo apprendere che è una registrazione della USS Credence, dove viene ucciso un membro della flotta stellare da un membro della Kawat Milat, le suore romulane che vediamo per la prima volta in Star Trek Picard nell'episodio introduttivo dove conosciamo Elnor. Infatti Elnor è una sorta di...
è stato cresciuto da loro praticamente, sì, sì, caro, sì. Elnor.
Esatto, stavo di una sorta di monaca, vabbè. Comunque ad ogni modo... No, mi viene da ridere. Comunque ad ogni modo... Questo membro della Kawat Milat che commette questo omicidio si chiama Jevini, qualcosa del
genere. Sì, Jevini.
Jevini, vabbè.
Jevini.
Infatti, cioè, abbiamo detto, io e Sofia mentre lo guardavamo, abbiamo detto scommettiamo quante volte lo pronunciamo male. Comunque avete capito, ci riferiamo a quel personaggio Jevini, che vediamo lì nell'ologramma, lì nel centro. E ad ogni modo questo personaggio, dopo aver fatto questo omicidio, si è pure rubato del dilitio e se l'è portato via.
Esatto.
A questo punto la flotta stellare decide di fare una missione congiunta con Nivar. Ricordiamo che Nivar sono i Romulani e i Vulcaniani adesso uniti in un unico pianeta nel futuro di Star Trek Discovery. No, nel futuro di Star Trek Discovery, nel futuro generale di Star Trek dove è ambientato Discovery. E quindi, diciamo, dovranno fare una missione congiunta. E Michael Burnham dovrà rappresentare la flotta stellare. In tutta questa sequenza mi ha fatto molto specie il presidente, perché questa è una scena molto molto politica. Parliamo di questo. Questa è una scena molto molto politica, e per questo, come ha scritto qualcuno, ricorda anche molto di Space Nine, perché io trovo che di Space Nine probabilmente sarà stata la serie più politica di Star Trek, mettiamola così. E ad ogni modo c'è questo discorso che fa la presidente, dove dice: buona volontà e leadership sono due cose ben distinte, quando Michael le fa notare che davanti al Trina, come si chiama, insomma, la vulcaniana, avevo un portamento. Quando poi ha girato i tacchi, si sono allontanati, poi con Burnham, insomma, ha detto sì, però occhio, occhio, perché comunque ti devi far rispettare, tu rappresenti questa missione la flotta stellare. Comunque devo dire che questa è stata una scena d'apertura interessante, devo dire, a me è piaciuta. Poi devo dire che comunque anche la cosa degli ologrammi, che nelle prime stagioni di Star Trek Discovery obiettivamente stonavano, perché si faceva fatica a pensare che nel periodo dove fosse ambientata la serie potesse esserci una tecnologia di questo tipo. Poi si è sempre pensato all'ologramma come una cosa più legata all'universo di Star Wars. Però in un futuro così lontano ci sta assolutamente, anzi poi l'hanno anche migliorato rispetto agli ologrammi di Discovery, che erano molto più sgranati e molto più tendenti al grigio, mettiamola così. Tu, Sofia, che cosa ne pensi di questa prima sequenza di apertura, diciamo la sequenza che si apre prima della sigla, ecco?
Guarda, caro Jared, a me sinceramente è piaciuta, cioè mi è sembrata veramente un buon inizio, che comunque fin da subito offre uno spunto, perché cioè, è un po' un inizio molto classico, c'è un problema e si cerca subito di capire qual è il problema. Per un momento diciamo che il discorso dell'anomalia viene un secondo lasciato da parte e ci si concentra un po' su quella che si potrebbe definire, come dire, l'avventura della settimana, no? Quindi il pericolo della settimana, che appunto è questa romulana. E Ti dirò, a me è la presidente è piaciuta molto, perché effettivamente, cioè, svolge il suo ruolo. D'altronde lo dice anche lei, è una questione di politica. Quindi è normale, secondo me, anche in una situazione così, che magari a uno gli fai un viso, poi questo gira le spalle e le cose cambiano un minimo. Quindi, e in più ti dico, il fatto che comunque Trina insista in un certo senso perché venga, diciamo, che le sorelle del Kuat-Milat facciano parte della missione, appunto, anche per aiutare in un certo senso Michael a catturare questa donna, sinceramente mi è piaciuto, ho trovato una collaborazione molto interessante, quindi per me il giudizio è perfetto.
Rispondendo a un commento di Santino Romano, ma la presidentessa è cardassiana o sto dicendo una boiata? Non stai dicendo una boiata, perché la presidentessa è un ibrido, sostanzialmente un ibrido, cioè è nata da genitori cardassiani e bejoriani. Certo, fa un po' effetto, però in un futuro probabilmente le due fazioni non saranno più in lotta fra di loro, ecco, mettiamola così, che poi è anche il bello, no, di questi futuri, vedere qualcosa di diverso. Ma una cosa che però mi ha lasciato un po' perplesso, che poi sto vedendo anche da qualche commento, è quando comunque torna all'altra immagine con le Kuat-Milat, soprattutto vediamo anche la madre di Burn, che come sappiamo anche lei con la tuta è andata nel futuro e il mondo di Star Trek è diventato così piccolo che si sono rincontrate. Ad ogni modo, dicevo, hanno questa usanza loro di usare le armi bianche e pretendono assolutamente che venga rispettata.
Esatto.
E questa, per quanto io abbia abbastanza storto il naso, soprattutto per una scena, tanto siamo spoiler free, dove vediamo venire uccisa una delle sorelle, tu pensi, se c'era un phaser questa cosa non sarebbe mai successa. Però è anche bello rispettare un'etica e una cultura differente alla federazione. Certo sta che la federazione è stata molto paracula, perché vuole ingraziarsi di Barra e portarsela, diciamo, all'interno della stessa federazione. Per questo, diciamo, ha un po', come si dice, chiuso un occhio su diverse vicende. Infatti, leggendo un commento del Von Corrado, dice: comincio con una perplessità medica. Possibile che nel 3100, quasi 3000, e 2002 una lama che trafigge il ventre di un ufficiale ne causi la morte irrimediabile, senza la possibilità di interventi medici. Molti secoli prima, a Picard andò peggio, trafitto al cuore, eppure si riprese alla grande. Questo è vero, Picard fu operato poi anche al cuore, fu colpito da Nausicaani, lo si vede in quell'episodio, quello lì con Q, e uno dei più belli tra l'altro, e dicevo, sì, in effetti ha ragione quello che è scritto, però bisogna anche vedere quanto tempo effettivamente passa da quando viene trafitta al cuore, perché da quello che mi risulta nell'episodio, beh, c'è tutta un'intera sequenza dopo e passano molte molte ore, diciamo, da quando viene trafitta al cuore. Quindi poi c'è tutta quella scena nella stanza del pianeta, che poi dopo ne parleremo meglio, dove comunque il corpo rimane lì morto per diverso tempo, quindi secondo me è difficile da rianimare in quel caso specifico. Però Corrado, capisco comunque la tua motivazione, la capisco, e potresti avere benissimo ragione, ecco, mettiamola così. Allora, poi vediamo altri commenti. Mi ero perso questo passaggio, Jared, grazie, ma in realtà Santino non viene detto, cioè noi l'abbiamo, diciamo, letto attraverso interviste, attraverso immagini promozionali in cui la cosa è stata molte volte sottolineata. Magari poi in un episodio stesso ne parlerà anche lei. Poi Sofia, altri commenti che vuoi portare alla luce?
Oddio,
questo. Sì. La presidente è un buon personaggio, mi piace e sono curiosa di sentire in originale appena sarà possibile.
Esatto.
E dare per sentire in lingua originale o diciamo in modo legale, parliamo sempre ovviamente in modo legale, o aspettiamo l'uscita dei cofanetti, oppure aspettiamo l'uscita su Paramount Plus, dove comunque io già lo dico che se mi ci abbono un anno rewatching in lingua originale me lo faccio sicuro dare.
Guarda, approfitto per prendere anche il commento di Stefano Angis, che si allinea con quello che penso, cioè lui dice forse questa è la prima serie dove viene approfondito un po' il ruolo del presidente della federazione. Ora io non so se sia la prima, perché come sapete un po' alcune serie vi mancano ancora. Però effettivamente hai ragione e ti dico, a me sta interessando molto, perché diciamo che spesso queste alte cariche di Star Trek vengono sempre un po' dipinte come delle macchiette, no? Come quelli antipatici, come quelli che anche il povero Vance nella stagione precedente mi ricordo che non ci stava particolarmente simpatico ed effettivamente non lo hanno voluto tanto, almeno non fino alla fine, abbiamo dovuto sudare un po' per capire qualcosa di più di lui. Mentre invece, secondo me, il personaggio della Presidente ha del potenziale. Quindi, vi dico, a me sta piacendo molto e sono curiosa di vederla ancora, anzi spero, anzi credo proprio, che ci sarà anche nei prossimi episodi e sinceramente non vedo l'ora di vederla.
Ma io penso che ci sarà, se non tutti, ma quasi, perché diciamo adesso è diventato un personaggio che ha un peso decisamente importante. Guarda, poi leggendo anche altri commenti, le suore ninja, sì, effettivamente è un po' un movimento che ricorda anche certi aspetti. Poi ne avevo letto un altro sempre di Stefano, che però mi sono perso, quindi Stefano scusami, che diceva che era fredda e calcolatrice, eccola qua, l'ho trovato un buon inizio, il presidente si mostra sempre più calcolatrice e fredda, prevedo scontri. Beh, io diciamo che molto banalmente già l'avevo intuito dal primo episodio, che comunque lei e Barnum molto probabilmente finiranno in uno scontro di quelli importanti. Questione di tempo, mettiamola così, la carne sta bruciando sul fuoco, diciamo, e quindi secondo me questione di tempo ci sarà un bello scontro. Non credo nel quarto o quinto episodio, ma probabilmente più avanti.
Esatto.
Quando aspetta questo commento però non conosco la lingua cioè credo sia spagnolo,
sì, ma non...
quando viene passato il prossimo episodio su Plus TV tipo qualcosa del genere, allora il prossimo, ora non so se tu conosci l'italiano, Veraldo che comunque ti salutiamo, comunque sono benvenuti tutti i fan internazionali nelle nostre dirette, il prossimo episodio o venerdì prossimo. Però ci sono sempre due repliche al sabato e la domenica, e questo vale anche per appunto Spagna, dove tra l'altro siamo riusciti ad apprendere proprio il fatto che ci fossero le repliche. Per fortuna stasera la stessa clip che andava su Pluto TV Spagna è stata trasmessa anche su Pluto Italia,
esatto.
con ovviamente la dicitura in italiano, dove ci conferma che le repliche ci saranno sempre il sabato e la domenica per tutti gli episodi di questa quarta stagione. Quindi diciamo che per chi non ce la fa a guardarla il venerdì stesso, comunque in qualche modo una mezza soluzione c'è. Chiaramente, lo ripeto, l'on demand è un'altra cosa, ma molto un'altra cosa, cioè la comunità di dire mi guardo 15 minuti ora e poi stasera mi guardo gli altri 30, cioè così devi stare per forza fisso sulla TV, non puoi fare neanche la pausa pipì cioè, almeno che non lo fai nelle pubblicità, però insomma quello è sicuro, però è una soluzione temporanea, e l'alternativa, come dice anche Daria, è aspettare settembre 2022, tanto vale, accontentiamoci di Pluto TV nel frattempo. Comunque andiamo avanti anche con qualche altra scena.
Eccoci qui.
Ecco, prego Sofia.
Allora, qui si torna un attimino a parlare a livello scientifico, perché ricordiamoci che dall'episodio precedente c'è stato introdotto questo discorso appunto dell'anomalia, no? Che è saltato fuori essere questo buco nero enorme che sta praticamente inglobando e distruggendo tutto ciò che incontra nel cammino, ed era sorto un problema. Infatti l'episodio precedente, fatto un piccolo recap, si concludeva con l'analisi di questo buco nero, dove salta fuori che i suoi spostamenti sono imprevedibili, non è possibile sapere dove sia diretto. Quindi cosa succede? Che Stamets, aiutato anche da Book in questa collaborazione che insomma va un po' così così, diciamo, cioè si vede, il loro rapporto mi sta piacendo molto perché diciamo che si sta creando una complicità tra loro due, ma allo stesso tempo c'è ancora qualcosa che fa attrito e questa cosa mi è piaciuta molto, soprattutto poi per come l'hanno sviluppata alla fine, ma poi ne riparliamo per benino. Comunque Stamets fa un po' di calcoli, fa un po' di ricerche e arriva ad una teoria. La sua teoria è quella del tunnel spaziale primordiale e lui sostiene, appunto, così rinomina questo disturbo, questo fattore come AMO, ovvero anomalia materia oscura. Il problema è che, come tutte le teorie scientifiche che si rispettino, serve, come dire, la certezza, serve la riprova che quello che dice abbia senso. Per confermare questa cosa serve stabilire la presenza di tachioni all'interno appunto di questo fenomeno. Il problema è che c'è un solo modo per capire se questi tachioni erano presenti, ovvero bisogna far sì che Book riviva fondamentalmente il suo ricordo dell'esplosione vista comunque su Pager. Cioè, insomma, bisogna...
Diciamo, questa è una soluzione che poi adottano dopo. Diciamo, sì. Lui va su Nivar per confrontarsi, sì, con altri scienziati, probabilmente anche molto più capaci di lui, per capire se magari loro riescano a trovare cose che Stamets non è riuscito a trovare. Sì, mettiamola così. Esatto. No, però poi il ragionamento è giusto, perché poi effettivamente poi dopo succede.
E quindi niente, appunto, qui vediamo loro due che si confrontano appunto e cercano di trovare un attimo una soluzione, appunto viene espressa questa soluzione, che dire, sicuramente è interessante, cioè da un punto di vista scientifico è molto interessante, l'ipotesi di Stamets è anche spiegata tutto sommato bene, cioè nel senso, secondo me non usa neanche troppi termini scientifici, che è un po' la cosa che ci terrorizzava, mi ricordo anche.
Però la cosa dei tachioni, perché questa ce l'ho bene in mente, mm-hmm, in Star Trek viene sempre usata quando ci sono di mezzo anche viaggi nel tempo.
Sì, eh?
Ho calcolato la presenza di tachioni, capitano, qualcosa del genere. Io li ricordo bene in più di un episodio di tutte le varie serie. Me lo ricordo bene, la parola tachioni è sempre molto legata anche al discorso di viaggi nel tempo. Poi non solo in quelli, però non lo so. Non lo so. Comunque lui di che cosa parlava Stamets, di che cosa aveva anticipato? Di un...
Lui, la teoria
di... Un spaziale primordiale.
Esatto.
Secondo me, lavora la butto lì, ma proprio la sparo,
Vai.
Secondo me potrebbe esserci di mezzo ciò che abbiamo visto nel finale di Motion Picture. Mi aspetto qualcosa di...
Potrebbe.
Però la sparo. Cioè, ora ovviamente, ragazzi, la si spara, perché poi dopo, diciamo, avendo più dettagli, si può avere un quadro più chiaro. Però mi piace una roba del genere, a pensarlo. Fatto anche William Paghini video che concorda, e Stefano Hacis dice anche viaggi nel tempo e navi occultate, mi pare, ci sta. Sulle navi occultate ricordo vedevano tipo la presenza della curvatura, delle scie, qualcosa del genere.
Sì, è vero.
Stefano Sancis, verissimo. Sì, infatti i tachioni, ricordo bene, sono legati, ma mi sembra che già a partire anche dalla serie classica qualcosa del genere già veniva introdotto.
Ma sai che ora che mi ci fai pensare hai ragione, non gli avevo dato molto peso.
Sì, quando si parla di viaggi nel tempo di solito si sono sempre messi insieme. Comunque, ad ogni modo, non li hanno trovati, quindi, esatto. Cioè, poi questo ovviamente dopo lo si spiegherà meglio, comunque non avendoli trovati il mistero si infittisce, esatto, questo sicuro.
Esatto.
Questo
e
sicuro.
Tra l'altro ti dico, a me, io continuo a rimanere, poi mi dirai anche tu la tua comunque, Jared, io continuo a rimanere molto incuriosita sinceramente dall'entità di questo buco nero, di questa anomalia, perché nel senso effettivamente non se ne sa nulla e questa è una cosa che continua a venire in un certo senso ripetuta nel corso di...
No, ma guarda, ti dico, è molto interessante, ma lo era anche interessante quando si scoprivano le cose sul grande fuoco. Il problema è la rivelazione, perché il discorso è quello. Cioè, se tu la carichi bene e poi la rivelazione è super, allora lì applausi, cioè veramente applausi. Ma se mi fai una roba come il grande fuoco, cioè, capito, speriamo di no, speriamo che abbiano preso la abbiano imparato la lezione. Jared dice tipo Bridger, un'immagine simile al fenomeno di Discovery mi pare che si veda nella visione di Spock quando si fonde con Bridger, ma devo rivederlo per avere certezza. Sì, dico tipo Bridger, però ovviamente Stefano adesso si sparano le cose, perché effettivamente non ci sono ancora dettagli troppo frammentati, però sono molto molto incuriosito, sono molto incuriosito. I tachioni sono ultra usati in Deep Space Nine, poi vicino al tunnel che porta al quadrante gamma, tra l'altro anche nell'episodio Animaletti Pericolosi poi lì si parlava anche di tachioni, qualcosa del genere in Deep Space Nine, dico. Ma andiamo avanti anche con altre scene, oh, qui si arriva, diciamo, all'operazione, al trovare un corpo per Grey, dove in tutta questa sequenza siamo anche accompagnati in collegamento grafico dal guardiano Z, che penso da Trill, perché mi sembra l'abbiamo anche visto in un episodio della terza stagione.
Sì.
Infatti, e dice che comunque l'operazione non potrebbe per forza funzionare, infatti anche citando l'episodio scorso, lo stesso Calber disse che avevano fatto alcuni tentativi, ma poi la cosa fu abbandonata. E ricordo anche che il primo fu proprio l'ammiraglio Picard, grazie al professor Tsung, ma in questo caso al Tarenigo Tsung, il figlio. E quindi, diciamo, c'è un po' di perplessità su questa operazione, e la stessa che praticamente finalmente abbiamo anche un po' scoperto come, attraverso l'embrione, e l'embrione, il, come si chiama, il coso Trill, aspetta che mi sfugge il nome perché c'è un nome specifico, vediamo se i nostri spettatori se lo ricordano, ha un nome specifico, che in questo momento mi sfugge, attraverso il
simbionte.
benissimo,
come ti suggeriscono Stefano Tati,
esatto, attraverso il simbionte, diciamo, riescono a recuperare la coscienza di Grey e riescono a mettere questa sua coscienza dentro questo involucro. In Star Trek lo chiamavano un golem, il corpo sintetico. Esatto. Però a questo punto fa venire anche due domande, ma potrebbero farlo anche con le vite precedenti, se volessero. non lo so, mi viene da pensarlo. Cioè, quindi, se per dire, se il simbionte di Dax è ancora in vita, potrebbero anche vita già zia, per dire. Però peccato che sia morta molti anni prima che sia stata inventata questa tecnologia. Però devo dire che è interessante.
Beh,
vai, prego.
La cosa secondo me interessante di tutto questo processo, visto che, diciamo, appunto, qua parliamo un attimino appunto dello spostamento di, appunto, del simbionte di Grey, cioè, diciamo, dello spostamento dell'anima in un certo senso di Grey nel corpo sintetico, che poi riesce, perché nel senso si vede, cioè nel senso. E è bello il fatto che in un certo senso sia Adira che quasi lo guida, no? Nel corso di questo percorso, perché noi vediamo questa scena molto bella, questa sequenza dove vediamo che Adira è preoccupata, è in ansia, non si arrende, tant'è che Calder gli dice anche, guarda, potrebbe non succedere, è vero che lui ci ha detto di stare tranquilli, di avere pazienza e tutto, però potrebbe non succedere come cosa. E lei non si arrende, tant'è che appunto poi si avvicina al corpo, al golem di Grey, lo prende per mano e in un certo senso appunto lo guida, ne guida l'anima all'interno di questo percorso. È una cosa che ho trovato sinceramente molto molto bella, non so se anche a te, Giaretta, è piaciuta come cosa.
Sì, ma poi devo dire che è molto interessante, però... Questa è stata una di quelle sequenze che avrei voluto vedere maggiori informazioni mediche o scientifiche per come si dice la parola? Brava, la tesi, insomma, la cosa, perché bello tutto quanto, ma come era confuso Star Trek Picard, è confuso anche Star Trek Discovery. Certo. Infatti vedo qualcuno fra i commenti che dice sì, vabbè, ma questa è più magia che fantascienza. In effetti non diciamo che Star Trek si rifà molto alla scienza, sì, diciamo Star Trek è una sorta di scienza plausibile, no? Una scienza nel futuro, detta anche fantascienza. Comunque, ad ogni modo, qui secondo me, se lui si inventava anche qualche parolone messo lì con qualche frase, mi infinocchiava, lo dico subito. Però invece fanno tutta questa operazione, però lasciano secondo me molti dettagli al caso, e è stata una cosa che personalmente non mi ha convinto molto. Cioè, mi aspettavo quantomeno una spiegazione logica, magari impossibile ai giorni nostri, ma che avesse una sorta di, che so, una sorta di senso in un'ottica futura, ecco, mettiamola così. Infatti io non lo nego, a me quella roba di Picard che muore e viene poi spostata in un corpo sintetico non mi era assolutamente piaciuta, ma veramente per niente. Infatti contestai molto quell'episodio. E qui devo dire che sono contento per il personaggio in sé, perché comunque erano oramai diversi episodi, anzi anche diverse stagioni, perché sono uno e mezzo, in cui comunque Grey doveva trovarsi una sua casa, un suo posto. Però devo dire che la spiegazione in sé non mi ha convinto tantissimo. Nel senso, sì, c'è questo corpo sintetico e tu ci passi la coscienza, ma come gliela passi la coscienza? Cioè, boh, c'è questa, dici dal simbionte, ok, ma come fai dal simbionte ad accedere ai ricordi, a tutta la sua vita, e a passargliela in quel modo, in quel corpo sintetico? Cioè, c'è qualche dettaglio che non mi torna. Mi torna più con una fusione mentale vulcaniana che la trasporti in un altro corpo a questo punto. Scusa, mi torna più in quel modo. Cioè, faccio la fusione mentale a te e poi la faccio a un altro e gli porto i suoi ricordi all'altro. Boh, ma la metto una roba così. Ma questo trasferimento di dati a me lascia comunque un po' perplesso. Ecco. Infatti anche Stefano Tanci dice, infatti serviva un po' di Technobabble, perfettamente d'accordo. Comunque, ad ogni modo, diciamo che pur non convincendomi a livello scientifico, medico, come la volete mettere la scena, però sono contento che Grey ha trovato un corpo. Andiamo avanti con le immagini. No. Ma andiamo proprio avanti a quella finale con loro due, tanto oramai questa parte la si fa tutta insieme.
Sì, e guarda, se mi dai giusto un secondo la recupero un attimo.
Ok, comunque diciamo, un po' mi è piaciuta anche come loro due poi si sono ritrovati, ecco, mettiamola così. E mi è piaciuto anche tutto il discorso di Adira, che era in ansia, perché da una parte voleva che lui ritrovasse un suo corpo, da una parte gli dispiaceva se non poteva sentirlo manco più per niente, neanche più nei suoi pensieri. Ce l'hai fatta, Sofia?
Guarda un attimino perché mi ha perso un attimo
la connessione. Ok, comunque ad ogni modo devo dire che questi due personaggi secondo me non stanno affatto, anzi secondo me sono anche funzionali. E ora voglio vedere se magari anche lo stesso Grey diventerà un personaggio utile nella stessa Discovery, o se le lascerà per tornare sul suo pianeta, perché anche questa cosa qua non è scontata. Insomma, lui potrebbe benissimo tornare sul pianeta dei Trill, ecco, mettiamola così. Perché dice che voleva intraprendere anche la strada per diventare guardiano.
Sì, questa cosa è vero anche questa cosa, perché proprio c'è un dialogo in cui Adira, in un momento, no, ancora dove appunto Grey non è visibile agli altri, Adira parlando con il guardiano dice: ah, lui ripone molte speranze in voi perché vi ha sempre considerato degli eroi. E questa è molto bella, devo dire, come cosa. E guarda, mi accodo un attimino, se posso, a un commento. Prego. Di Mirko Carnelos che ci dice: Grey, ottimo, direi. Finalmente ho portato il personaggio. Speriamo che si sviluppi bene. Guarda, sono del tuo stesso parere. Io ero un po', se vi ricordate bene, io sono sempre stata un po' indecisa su di lui. Non ho mai capito bene come inquadrarlo, ma devo dire che mi ha convinto. E infatti sono molto, molto, molto curiosa. Poi sicuramente è stata molto bella anche la scena dove finalmente può abbracciare Calder grato di tutto quello che ha fatto, se ci pensiamo. Infatti Grey non manca mai di...
Comunque sul discorso del simbionte leggo qualcuno dice rimasto in Atira, ma secondo me no, secondo me è stato spostato dentro Grey, perché il guardiano Z parla anche del discorso se il simbionte riuscirà a collegarsi effettivamente con il corpo sintetico. Quindi secondo me è passato dentro Grey.
Sì.
Poi se mi sbaglio la prossima settimana chiedo scusa, però a me mi sembrava che almeno sta cosa, diciamo che il simbionte deve reagire all'interno di un corpo sintetico, però anche lì, ma con tutte le vite che ha vissuto, perché proprio quella di Grey si deve allacciare? Cioè anche lì c'è qualcosa che non torna. Comunque, vabbè, come scrive anche qualcuno, forse si può definire mancanza di coerenza interna, poiché certi eventi poi hanno in contraddizione con il livello tecnologico mostrato in altre circostanze all'interno della stessa serie. Sì, è qualcosa di abbastanza confuso nella sua spiegazione, però se qualcuno sa spiegarcelo... Veramente non ci arrabbiamo, anzi ne siamo contenti, anzi se qualcuno riesce a trovare una motivazione o qualcosa per guarda, noi siamo felicissimi di essere contraddetti, ci mancherebbe. Comunque ad ogni modo è finita anche bene, perché io avevo un mezzo sospetto e te la butto lì.
Vai.
Che un po' come l'armadillo nella serie di Zero Calcare, che oramai Grey era diventata la sua coscienza, è diventato un po' una sorta di suo consigliere interno, no? Dentro la coscienza di Atira. E sarebbe stato tristissimo lo scenario che avevo previsto io, ma con magari Grey che non si sveglia. E con magari che gli dice, guarda, tutto quello che tu hai vissuto era tutta parte del tuo subconscio. Non esisteva Grey, era già morto, era soltanto il simbionte che rimaneva in vita attraverso il tuo corpo, ma non essendo thriller non lo recepivi. Ecco, una roba del genere mi sarebbe garbata molto di più, sarebbe stata molto più sofferente. Ma a volte la sofferenza aiuta all'interno di una serie, è anche bello vedere delle scene tristi, no? Io avrei preferito vedere qualcosa del genere, no? Una roba più cattiva, però comunque più bella, no? Che magari Adira si trovava persa, ma c'era questa sua coscienza che viveva intorno a nella sua testa, mettiamola così. Ma invece no, perché è tornata nel suo corpo e va bene lo stesso. Guarda, mi sarebbe piaciuta una storia del genere, Giara. Te la vedi? Io e Stefano siamo molto allineati su questa cosa.
Ma sai che mi trovi d'accordo anche a me? Cioè, nel senso, mi è piaciuto questo finale, diciamo, felice per loro due. Però sì, cavolo!
Sì. No, cioè sarebbe stato bello, cioè, capire che magari lei si trovava in questo periodo in cui era persa e si aggrappava a questi suoi ricordi in cui lei si era creata una sorta di subinconscio, ma che stava solo nella sua testa perché effettivamente nessuno lo vedeva.
Sì.
Ed era lì, basta. Che poi magari il simbionte rimaneva in vita perché c'era il suo corpo che lo manteneva in vita, ma non essendo Thrill non si poteva che solo allacciare più agli altri ricordi, altre invece no. Invece questa cosa qua non è stata fatta, è che è stato dato un corpo, ma va bene lo stesso, nel senso, questo è più un finale da tra luce e vino, io ho messo più un finale tragico, mettiamola così, diciamo una brutta rivelazione, mettiamola così. Grey veniva vista anche dagli altri così nella scorsa stagione, rivelata dal computer che si occupava del bambino quel piano, quindi è un'entità reale. Sì, questo Stefano in dubbio, però questo mi sarebbe comunque piaciuto una visione come ho detto io, mettiamola così. Sì, ma comunque si sapeva che aveva preso un corpo, che non ci mancherebbe, ma comunque detto, va bene, nel senso, però mi sarebbe comunque pensiero personale. Ad ogni modo, torniamo indietro.
Sì, e guarda, mi dai un attimo.
E torniamo a quella scena con Book.
Eccoci qui.
Ritorniamo a quella scena con Book dove vediamo la fusione mentale vulcaniana.
Esatto.
E qui ci ricolleghiamo al tuo discorso che avevi anticipato un po' prima. Prego, Sofia.
Esatto, quindi abbiamo detto che bisogna capire se durante l'esplosione fossero stati presenti appunto questi tacchioni, e appunto, come si è detto, l'unico modo per rimasto, diciamo, per capire questa cosa, secondo anche il consiglio di Nivar, è appunto estrapolare il ricordo dalla mente direttamente di Book, che effettivamente è colui che l'esplosione l'ha vista, se ci pensiamo bene, è l'unico sopravvissuto testimone oculare all'esplosione. Quindi si rivivono i ricordi, ma purtroppo questi tacchioni non ci sono. Quindi la teoria di Stamets al momento sembra invalida, sembra appunto non potersi avverare. Book coglie quindi l'occasione, nonostante insomma il fallimento, diciamo, di dare per buona la teoria, coglie l'occasione per rivedere un'ultima volta quella che lui definisce la sua famiglia prima appunto dell'esplosione, e per poter effettivamente una volta per tutte, poverino, in un certo senso fare pace anche con se stesso. Quindi insomma, perché noi ci eravamo lasciati con il povero Book, che anche nell'episodio precedente era molto eroso dai sensi di colpa per quello che era successo, nonostante comunque tutti gli avessero detto: guarda Book, non è colpa tua, guarda, non avresti potuto fare niente, è stato un cataclismo, è stata una catastrofe, però chiaramente lui continuava a darsene la colpa. In questo modo, in un certo senso, un po' si perdona. E io l'ho apprezzata molto questa cosa, ti dico, mi è piaciuta molto come, diciamo, conclusione per questo piccolo cerchio di, diciamo, della sottotrama di Book. E, per cui ti dico, per me è un sì. E tra l'altro mi è anche piaciuto, ma nel senso mi è dispiaciuto, vedere che appunto la teoria di Stamets sembra non avere valore. E poverino. Tra l'altro mi ha fatto anche molto sorridere quando lui arriva appunto su Nivar e vede, no, i vulcaniani, giustamente, no, che durante appunto anche questa seduta vanno in meditazione, poi si riattivano, poi tornano in meditazione, e l'ho trovata veramente molto, molto bella come scena. A me personalmente è piaciuta molto, non so te, Jared.
Ma guarda, io mi allaccio ad alcuni commenti, perché effettivamente io il raggio blu di tacchioni l'ho visto. Come dice sia Davide Piscillo, che come dice anche Vera Querci, i vulcaniani secondo me nascondono qualcosa, ma il raggio di tacchioni durante la fusione mentale l'ho visto, e voi sì c'era questa piccola strisciolina, c'era questa piccola strisciolina in orizzontale blu. Okay. Ora non c'ho lo screenshot, purtroppo l'avrei dovuto fare sul momento, però ad ogni modo sì, qualcosina si è visto. Quindi potrebbe anche essere una questione politica, chi lo sa, che magari non vogliono subito cedere alla federazione e loro aiuto, e quindi un po' temporeggiano, non lo so. Però effettivamente una strisciolina blu l'ho vista, poi magari ci siamo sbagliati, magari era soltanto una lens flare, e allora niente, perché potrebbe essere benissimo anche una lens flare, visto come siamo abituati. Però io effettivamente una strisciolina bluastra l'ho vista quando fanno vedere il pianeta, il buco nero che praticamente se magna il pianeta, e poi fuoriesce dopo una striscia. Guarda, se guardate le repliche domani, io qualcosina l'ho vista. Comunque, ad ogni modo, potrebbe essere benissimo anche una lens flare, come dice anche Stefano Tacci, ma il punto è, se lo ricorda anche lui adesso, magari era una lens flare. Infatti lui non se lo ricorda, e quando lei comunque lo dice, poi lui non dice no, ma effettivamente c'era o effettivamente non c'era. Quindi comunque la cosa della fusione mentale vulcaniana è stata una scena molto intensa, mi è piaciuta. Ovviamente in passato nelle serie di Star Trek non si creavano tutti questi effetti del tipo che esploro tutta la mente attraverso i suoi occhi, così semplicemente gli si mettevano le mani sulla faccia e si descrivevano le emozioni. Ma questo non solo sulla serie classica, anche in altre vecchie serie dove si sono visti i vulcaniani. Questa cosa, come è successa a Book, la si è vista per la prima volta in Star Trek 2009, quando Spock fa la fusione mentale con il giovane Kirk del Kelvin Verso interpretato da Chris Pine. Quindi questo è stato un po' un effetto ripreso molto da quel film, che comunque non mi dispiace affatto come effetto, anzi assolutamente no.
Beh, se non mi sbaglio c'era stato anche nella prima stagione di Discovery, quando Michael...
Sì, però anche questi erano sempre ripresi da Lanzo.
Certo.
Anzi, addirittura lì c'era una sorta di collegamento empatico tra Sarek e Burnham, che sinceramente io non apprezzai per niente. E non l'apprezzavo neanche, detta in parole povere, ma anche Star Wars, che in episodio 8 facevano questi collegamenti fra Rey e Kylo, che per me erano terribili. Però in questo caso specifico, fatto in questo modo, ci sta, diciamo, da una visione più espansa, no? Mettiamola così, più descrittiva, più ricca della fusione mentale vulcaniana. Ben vengano che se in tutte le nuove serie continuano a farla in questo modo, nel senso che tu gli metti la mano e poi da lì tu spettatore, perché ovviamente quello è nell'occhio dello spettatore, non cioè diciamo quello che percepisce Trina, ecco, mettiamola così, perché poi ovviamente gli altri personaggi, no, quelli che erano lì a assistere la scena, no. Però devo dire che comunque non mi è dispiaciuto affatto come scena. Comunque passiamo anche alla scena, quella finalmente, altrimenti non ci arriviamo mai, quella tutta dedicata al pianeta astronave, chiamiamola così, al pianeta astronave, Sofia, prego.
Ok, allora, diciamo che appunto qui, come giustamente hai anticipato tu, Jared, scopriamo che appunto il pianeta su cui Giovini si è rifugiata appunto non è un pianeta ma un'astronave. E che cosa succede? Diciamo che qua si scoprono tante cose. In primis ci viene ricordato che Giovini è stata colei che ha preso in causa, diciamo, la causa persa della stessa madre di Michael, e quindi capiamo anche in un certo senso perché proprio lei stia andando ad affrontarla, perché comunque appunto le due avevano un passato insieme. In poi appunto scopriamo che Giovini usa la Luna come una base, tant'è che appunto cioè questa astronave appunto a forma di Luna come base dall'aspetto lunare, che e vediamo che tra l'altro appunto all'interno di questa astronave sono conservati ancora vivi, ma comunque in una sorta di coma, si può dire, questi alieni che appunto stanno all'interno di questi bozzoli e sono appartenenti ad una specie non conosciuta. Tant'è che salta fuori che Giovini, protegge questo popolo degli Abroniani dai razziatori di tombe, ok? Quindi li ha raccolti tutti all'interno di questa... Di questa sua astronave per trarli in salvo. Perché cosa succede? Che salta fuori che questi Avoreani hanno una forte concentrazione di Latinum.
Comunque, quindi, non è che li ha raccolti, erano dormienti, cioè erano specialmente lei li protegge.
Sì, ecco, li trae in salvo, li ha tratti in salvo.
Sì, ma non è che li ha presi i corpi e li ha messi lì.
No,
però
quello che lei sta facendo...
Anche Don che lo dice. Prego,
Quello che lei vuole fare fondamentalmente è salvarli dall'anomalia, dall'avvicinarsi dell'anomalia, perché poi questi alieni si dovranno spostare poi effettivamente sul loro pianeta, ma il pianeta è in prossimità dell'anomalia, quindi quello a cui lei serviva fondamentalmente di litio era per appunto mettere in moto questa sua nave, portarli tutti lontani e farli salvare. Quindi diciamo che in questa sequenza noi conosciamo lo scopo effettivo di questa villain che rimane per questo unico episodio, e vediamo anche in un certo senso, come si può dire, quella che può essere definita una piccola redenzione, perché poi lei effettivamente si fa aiutare, quindi lascia alla fine che appunto Michael e gli altri la aiutino. Per cui diciamo che, ecco, io sinceramente questa cosa l'ho apprezzata, nel senso, è vero, io ci avevo quasi sperato che lei potesse essere una villain che avesse un percorso all'interno di tutta la stagione, magari anche un piccolo ciclo di 2 o 3 episodi, Però secondo me così funziona molto bene, perché alla fine il suo scopo ce l'ha. E nel senso, sì, certo, lei ha commesso un crimine, perché chiaramente ha fatto fuori una, una nave per rubare il diritto, quindi comunque nel senso, no, le mani se le è macchiate, quindi chiaramente la fedina penale ce l'ha sporca. Però effettivamente lei l'ha fatto per una nobile causa, in un certo senso, no?
Sì, che poi è interessante il fatto che, cioè, lei l'ha dovuto rubare perché se l'avrebbe chiesto, esatto, avrebbe esposto la popolazione aliena a rischio, esatto, mettiamola così. Esatto. Questa è stata una cosa interessante.
Esatto.
Diciamo una sorta di fine giustifica i mezzi, mettiamola, esatto, così molto. Però, cioè, il concetto di base, cioè, è molto molto Trek, cioè la filosofia che gira attorno a questa tematica, secondo me è veramente Star Trek al 200%, all'ennesima potenza. Però c'è sempre stato qualche aspetto che a me non mi ha convinto tantissimo, cioè, non lo so, cioè, a partire dal fatto che comunque questo villain, questa cattiva, non lo so, io non l'ho trovata particolarmente forte, non l'ho trovata particolarmente convincente. Ma cioè, mi ha lasciato dei momenti in cui, boh, cioè poi alla fine di tutto il processo, di tutto quello che avviene, ok, ma però, non lo so, anche la cosa dell'astronave, no? Che, come dice Dario Quercia, la classica nave arca, e quindi che hanno parlato di... Ma quando hanno parlato di Luna che lascia il pianeta, la mente è andata inevitabilmente a spazio nel 1999, dove effettivamente la Luna poi si allontana dalla Terra. Però sì, effettivamente, boh, mi è sembrata un po' esagerata per alcune cose, compresa il fatto che la Luna che si sposta, non lo so. Però devo dire che la risoluzione però poi mi è piaciuta molto. Mi è comunque piaciuta molto, l'ho trovata molto, anche molto poetica, se la vogliamo dire. Guarda, perché infatti, aspetta, fammi finire.
Sì, sì, sì.
Dicevo, infatti anche Riccardo Frasca e Davide Fuscigliano, perché lei non è veramente una cattiva. È forse stato questo un po' il fatto che mi abbia deluso, almeno a me. Non lo so.
E invece dall'altra parte è questa la cosa che è piaciuta a me, perché appunto, cioè, nel senso, come hanno detto appunto Riccardo e Davide, lei non è effettivamente cattiva, semplicemente lei ha perseguito il suo scopo, lei ha avuto la sua causa persa, come tutte le Quatmilat, e la sua causa persa era appunto prendere questi alieni e trarli in salvo da una distruzione, fondamentalmente. È chiaro che lei, per fare questa cosa, ha usato tutti i mezzi a sua disposizione, perché appunto il dilitio non gliel'avrebbe, a parte appunto per il dilitio avrebbe messo, le avrebbe esposti. In più lei spiega anche che non avrebbe potuto chiedere, e tra l'altro questa cosa è secondo me interessante, lascia anche di stucco un attimo Michael, si vede un attimo la reazione veloce, perché infatti lei dice: io non ho potuto chiedere il dilitio a loro, alla federazione, a nome mio, perché ai singoli non lo danno. Cioè, capito? Quindi questo fa intendere che anche se lei avesse chiesto appunto il dilitio a nome suo, tra virgolette, per aiutare questa popolazione, è possibile che la federazione avrebbe detto no, il dilitio non ti si dà, perché sei una, cioè...
Questo in toscano non ti si
dà. No, nel senso, cioè, scusate, della serie, sei una, niente, cioè, non c'è nulla che ci può assicurare che non lo usi solo per te, cioè, non, come posso dire, non c'è un'assicurazione, non c'è una...
Sì, ho capito, okay.
E a me questa cosa è piaciuta, quindi effettivamente lei ha fatto quello che alla fine in un certo senso è stata anche costretta a fare. Poi ha fatto delle scelte discutibili, perché giustamente, come dice anche Claudia Polloni, lei dice: a me non è piaciuto che abbia ucciso a sangue freddo un innocente, infatti questa è una cosa discutibile. Però ti dico, a me, ripeto, come ma in realtà non me la sento neanche di definirlo un antagonista. Come dire, è stato un po' l'ostacolo, mettiamola così, dell'episodio. E... esatto, va così. Per cui, appunto, ti dico, secondo me questa storia può sollevare anche delle questioni interessanti, come la stessa, appunto, del dilitio, che si diceva che, appunto, viene dato solamente, a quanto pare, solamente in alcuni casi, mettiamola così. Poi magari sono io che mi sto facendo troppi castelli mentali.
No, ma il discorso torna, però io non sono stato convinto, ma non in pieno, diciamo, su questa sequenza. Leggiamo un commento di Elisabetta Bernardini, che salutiamo. A me è piaciuto che sia ripreso il concetto di puntata autoconclusiva all'interno di un arco narrativo più ampio, un po' alla Deep Space Nine. Sì, ma anche un po' alla Star Trek Enterprise ultima stagione, mettiamola così. Poi leggevo un commento di Stefano Ancis: Jared, per convincere maggiormente sarebbe servito un approfondimento maggiore. Forse avessero fatto un episodio in due parti, come si faceva all'epoca di TNG, ma ora gli episodi sono la metà. Nì, perché comunque, per dire, Terraferma l'hanno diviso in due parti, qualche volta lo fanno, cioè, un episodio a stagione fanno in questo caso. Comunque sì, sicuramente se fosse stato diviso in due parti, probabilmente tutta questa parte qui avrebbe anche raggiunto maggiore ricchezza, maggiore, e lì magari avrebbe avuto anche maggiore pathos, allora avrei anche capito di più tutte queste motivazioni. Comunque una cosa mi è piaciuta, il pianeta, cioè la luna, via, ora la chiamo pianeta, ma una luna che mi ricordava un po' Alien, un po' queste cose qui, un po' Prometheus, forse più Prometheus, insomma un po' queste atmosfere molto cupe, che a me piacciono molto, diciamo, questi scenari molto darkeggianti, ecco, mettiamola così. Diamo un po' altri commenti, ma perché non è veramente una cattiva, questo l'abbiamo letto, ma direi che comunque possiamo passare anche a un'altra scena che...
Eccoci qui, siamo un po' alla conclusione, diciamo.
E qui, diciamo, ritorniamo con Tilly e Saru, che non abbiamo spiegato la sequenza prima, comunque prima si erano incontrati, e come, insomma, vediamo che in Tilly c'è qualcosa che non va, che cerca un cambiamento, che non si sente proprio a suo posto, e Saru praticamente allora a questo punto la consiglia poi successivamente anche per la stessa missione assieme con Burnham e le Kawat Milat, che però non so se ha funzionato tantissimo l'ingresso di Tilly, diciamo. Sì, certo, ha riparato la console lì con la curvatura o quello che stava riparando, però non lo so, la vedevo un po'
parliamone. Io sinceramente ho un po' il sospetto che Tilly stia ripensando, cioè stia avendo dei ripensamenti. Nel senso, perché, allora, sì, allora, lei ha avuto un passaggio molto importante, come sappiamo tutti, perché se non, correggimi se sbaglio, Jared, è passata da essere, cos'era, guardia marina?
Lei è passata da cadetta a guardia marina, da guardia marina a tenente, una stagione dopo l'altra.
Capito, quindi, allora, diciamo che un po' i suoi goal li ha fatti, in un certo senso. Però non ci dobbiamo dimenticare di una cosa, che, come tra l'altro mi ricordo, veniva affrontato all'interno di uno short... stavo per dire una gran cavolata. Comunque, il discorso è questo, cioè, a me sinceramente io ho l'impressione che Tilly cominci a non sentirsi più a suo agio all'interno della Discovery, perché per il tipo di discorso che fa anche a Saru, non lo so... Non lo so, mi ha dato un po' questa impressione, non so se Jared sei d'accordo con me.
Ma secondo me in questo episodio specifico, cioè sembra che voglia legare di più con Saru, che Beh, poi sai, lei alla fine è passata dall'essere non soltanto tenente, ma è stata anche primo ufficiale per un paio di episodi nella terza stagione.
Sì.
Quindi, diciamo, ha avuto anche un'importanza e poi è stata di nuovo.
Esatto.
Però, comunque, senti, questa sequenza qui comunque con Saro mi è piaciuta molto, anche sul discorso della
Sì.
pianta che non mi ha toccato, poi gli sguardi di Saro mi hanno fatto morire
No,
proprio. No, a
ma
me è piaciuta molto, sinceramente.
anche a
Sul
me.
discorso con Saro, sì. Sul discorso della sequenza lì, non lo so, non mi ha convinto tantissimo. Forse lì se avessero messo Saro al posto di Tilly, magari con le sue conoscenze, anche con il suo modo di fare molto pacifico, che sicuramente anche Tilly ha molto valore sull'empatia e altre cose, però secondo me Saro sarebbe stato sicuramente migliore. Poi certo, se ti liberi di primo ufficiale e capitano nella stessa missione, poi se succede qualcosa sono cavoli, però devo dire che tutta questa sequenza di amicizia, mettiamola così, fra lei e Saru l'ho apprezzata, come ho anche apprezzato il fatto dell'amicizia che stanno portando avanti con Stamets e Book, che secondo me tutto sommato funziona. Comunque qualcuno concorda con te, Stefano Angis dice: sono d'accordo con Sofia, ho avuto anche la stessa impressione, sembra un po' persa, come se non trovasse il suo posto, più il suo posto a bordo.
È questo il discorso, perché appunto, come hai sottolineato anche tu, Jared, lei effettivamente ha ricoperto tanti ruoli in poco tempo, quindi non ha mai avuto effettivamente il tempo di stabilizzarsi su qualcosa, secondo me. Poi ragazzi, questi sono voli pindarici, sono, come dire, sono teorie, cioè, quindi assolutamente io spero che rimanga a bordo di lì, perché devo dire che in questa stagione mi sta piacendo per adesso, poi vediamo. Quindi nel senso, però ecco, anche il modo in cui lei parla a Saru, no? Come dicevi tu, c'è un po', io ho trovato, personalmente ho trovato un po' questo sottotesto di lei che a un certo punto chiede: allora com'è stato tornare? Cioè, perché effettivamente
Lo
Saru
so,
su questo
io personalmente non
punto
ci ho visto niente di problematico, però
non lo so.
magari
No, ma non è problematica
c'è
come cosa,
ragione
ma non è, ragazzi, ma non è una cosa
tu.
problematica,
No, ma nel senso
semplicemente.
di dire problematica, nel senso che lei ha un problema. Io non lo vedo, cioè io l'ho visto più in questo episodio in cui, diciamo, non trovava la sua comfort zone, ecco, mettiamola così.
Certo, vedremo, staremo a vedere.
Comunque, non ci sono più immagini, ma la voglio menzionare perché è stato comunque un discorso molto bello. Discorso che fa poi, a parte concludiamo anche tutta la parte in cui la Romulana, come si chiama? Giovini, ecco, mettiamola così,
Giovini.
Giovini, che lei viene poi arrestata, ma viene lasciata Annibarra, cioè non se ne occupa la federazione, dove comunque lei ha ucciso un ufficiale della flotta stellare, quindi diciamo sarebbe stato anche compito della federazione, invece lo lasciano correre per motivi politici, perché chiaramente vogliono ingraziarsi Annibarra, portarselo all'interno della federazione e quindi diciamo chiudere un occhio, come dicevo prima. Però in tutto questo mi è piaciuto il discorso, la spiegazione che gli fa Vance a Burnham mentre gli spiegava questa cosa, dove dice: tu devi immaginarti che noi siamo una grande orchestra, tu sei il primo violino, io sono alle percussioni e il presidente non è altro che la direttrice che dirige tutta l'orchestra e che prende lei le decisioni. Guarda, mi è piaciuto veramente un sacco quella piccola analogia che ha fatto. Guarda, mi è piaciuto veramente tantissimo. La voglio rivedere domani, anche solo quel pezzetto.
Sì. E inoltre dice anche un'altra cosa molto interessante, sempre in quel pezzo lì, lei dice: noi ci dobbiamo occupare cioè, del nostro ruolo, cioè tu sei la prima violinista, appunto, io sono un percussionista, a noi questo ci deve interessare, cioè non ci deve
Sì, sì,
interessare
sì.
se gli ottoni e gli archi hanno un diverbio, un dibattito, litigano, perché di quello se ne occupa il direttore. Questo è giustamente, bravo Jared, che me l'hai ricordata, è effettivamente stata una frase, è stato un momento molto bello.
Molto, 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 molto bello. Sì, nella metafora della musica, sì, assolutamente, Daria. Stefano Hatchis, da musicista, ho apprezzato la sintesi. Le ragioni della politica non sempre coincidono con quelle personali, anche a me piace molto l'analogia.
Ma per me funziona, devo dire.
sì, ma sicuramente funziona. Io, come ho anticipato prima, mi aspetto che a un certo punto Barnum e il presidente si scontrino, perché qualcosa di molto molto scontato che mi aspetto che succederà. Non nei prossimi episodi, ma praticamente probabilmente più avanti, secondo me qualcosa succederà. Magari, che so, c'è un pianeta che verrà travolto dall'anomalia, ma siccome non è amico della federazione, magari lasciamolo morire. E lì magari Barnum si potrebbe, diciamo, ribellare o qualcosa del genere. Ma la butto lì, ovviamente si sta sempre teorizzando. Però io, secondo me, se il presidente potrebbe ragionare in questo modo, del tipo: noi ti abbiamo offerto il nostro aiuto per entrare alla federazione, magari sono qui gli esseri farfalla, quelli che volano, esempi, voi non avete accettato, bene, allora a me non me ne frega niente di aiutarvi nel caso l'anomalia colpisca il vostro pianeta. Esatto. Che poi la politica è questa, è anche un po' tutte queste cose qua, che comunque non mi voglio troppo addentrare all'interno della puntata. Comunque, direi che siamo arrivati a 1:20 di diretta, quindi io direi di mandare gli appunti social, Sofia.
Certo. Allora, ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta è disponibile in live sui nostri due canali principali, ovvero Facebook e YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction, un abbraccio alla diretta. Commentate, così ci diamo la buonanotte, ci dite le ultime vostre considerazioni sull'episodio e condividete per diffondere il verbo di Talking Trek. Per quanto riguarda YouTube, la storia è molto simile e semplice, infatti anche lì, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando, ragazzi, commentate e condividete come se non ci fosse un domani. Inoltre abbiamo anche altri canali social, abbiamo per esempio la pagina Instagram, abbiamo il canale Telegram, abbiamo il sito che è perennemente aggiornato con tutte le ultime novità sul fronte Trek, e in più abbiamo anche appunto il canale Patreon se ci volete appunto supportare ulteriormente, dove vi potete abbonare. Abbiamo due tipi di abbonamento, il primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Altrimenti abbiamo l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che in tutto questo, sia Patreon che anche le donazioni sulla Super Chat, non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma solamente una piccola forma di supporto verso noi e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti lascio la parola.
Grazie Sofia, io direi di fare anche un piccolo applauso ai nostri spettatori che si sono collegati con noi, quindi facciamolo. Perché comunque non è scontato passare un venerdì sera decidendo di passarlo in nostra compagnia, non è una cosa che ci fa veramente sempre molto 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 piacere. Ricordiamo anche l'appuntamento con il prossimo episodio, ovvero venerdì prossimo, e vi anticipiamo il titolo in inglese. Il titolo in inglese sarà All is Possible, quindi tutto è possibile. Quindi chissà cosa succede, perché tutto è possibile. Spero verrà tradotto tutto è possibile, o magari si inventeranno qualcos'altro in italiano. Perché per esempio il secondo episodio è rimasto Anomaly, non è stato tradotto come Anomalia o l'Anomalia, è rimasto semplicemente Anomaly. Invece il terzo l'hanno tradotto, che è quello di oggi, con Scegliere di Vivere. Comunque, ad ogni modo, per chi vorrà recuperarsi questa puntata in podcast, sarà disponibile in formato audio a partire da questo mercoledì sui canali di Fantascientificast, ovvero basta cercare Fantascientificast sui vari iTunes, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, tutte le piattaforme che supportano il formato podcast, e da lì ci potete recuperare. Basta cercare Fantascientificast, da lì vi appaiono tutti i podcast pubblicati da Fantascientificast, riconoscerete Talking Track, schiacciate play e da lì inizia il viaggio con le nostre, con le nostre dirette. Devo dire che i podcast, almeno a me, che su Spotify ce ne sono di molti, addirittura anche autoprodotti dallo stesso Spotify, devo dire che mi fanno molta compagnia la mattina per andare verso il lavoro. Ecco, magari qualcuno si può guardare uno spezzone del podcast, si può ascoltare uno spezzone del podcast Talking Track mentre va a lavoro oppure sta tornando dal lavoro. Che dire, penso di aver detto tutto stavolta, lo dico io. Quindi mandiamo la clip.
Si vola.
Si vola a dormire, e stavolta si vola a dormire anche più presto, perché le altre volte superavamo sempre l'una, quindi stavolta diciamo che è andata a letto un pochino prima. E bene, bene. Anche questa puntata è andata, veramente grazie, grazie, grazie a tutti voi. Buonanotte.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 Dream Beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.